Commissione europea della città metropolitana di Milano, quindi ovviamente sentiamo questo suo intervento con grande interesse. Milano è stata presentissima in questi tre giorni, tra l'altro abbiamo avuto il piacere di confermare un primato nelle smart city italiane. Abbiamo fatto una classifica ieri che abbiamo presentato, che vi invito a guardare sul nostro sito. Non solo mantiene un primato su tutti i 150 indicatori, ma allunga il passo sulla seconda, che è Bologna, e sulla terza, che è Firenze, che pure certamente allunga il passo Milano, certamente aiutata da Expo, ma non è solo Expo, evidentemente c'è una visione lunga che sta dando i suoi risultati. Prego, dottor Pacente.
Sì, no, grazie mille innanzitutto per l'invito a questo interessante dibattito e tavola rotonda. Io, poiché siamo andati abbastanza in là con i tempi, tendo di restringere al massimo l'intervento e di andare subito, diciamo, al dunque, cioè ai punti che volevo sottolineare e che per la verità sono stati già sollevati nei diversi interventi dei colleghi delle altre città metropolitane o dei comuni capoluogo, e non utilizzo casualmente, diciamo, questa differenziazione che sta venendo fuori ovviamente anche oggi qui al tavolo. Si è detto negli interventi di apertura, e io lo richiamo in 30 secondi, che ovviamente questa programmazione comunitaria 14-20 aumenta, almeno teoricamente, il protagonismo dei territori subregionali, gli investimenti territoriali integrati, l'approccio locale di tipo partecipativo, con un'accelerazione dal mio punto di vista estremamente interessante che l'allora commissario europeo Johannes Hahn ha fatto sulla politica urbana in questi ultimi anni, sin dal documento Cities of Tomorrow, in cui in maniera estremamente rivoluzionaria dice testualmente, e lo firma lui, che la sfida della coesione oggi si gioca soprattutto su questa scala territoriale, prima ancora che su altre scale. È una, diciamo, definizione abbastanza forte, se pensiamo alla politica regionale tradizionale di coesione alla quale siamo abituati. E quindi ovviamente da questo discendono, perché le sfide ambientali, di segregazione sociale, di esclusione sono qui molto evidenti, e quindi è in queste scale territoriali che bisogna investire. Con la previsione ovviamente che è stata richiamata all'inizio, almeno il 5% del FESR deve essere utilizzato per progetti di sviluppo urbano con delega di gestione alle città o alle autorità urbane. Poi ANCI aveva per la verità chiesto, ma anche altri interlocutori in Italia, che si arrivasse almeno al 10, poi questa roba non è passata, sarebbe stata una ulteriore, ovviamente, diciamo, rivoluzione positiva. E avendo poi introdotto nella programmazione nazionale, vado proprio a bomba, alcuni strumenti che valorizzano ovviamente il protagonismo dei territori subregionali, uno di questi è il PON Metro, del quale ovviamente qui si sta discutendo. Però, ed è questo il punto che è emerso, diciamo, o uno dei punti che sono emersi in questa riflessione, questi strumenti, sia l'asse, in Lombardia, il PORFESR, il piano operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, all'asse 5, sviluppo urbano sostenibile, ha una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per la programmazione 14-20. Il PON Metro, il programma operativo nazionale, che si chiama Città Metropolitane, ma che di fatto col metropolitano non ha nulla a che fare, ha una dotazione di circa 40 milioni di euro. C'è stato un dialogo sostanzialmente, una buona parte di queste risorse, anche in maniera in qualche modo integrata, si è scelto di andarle a investire, quasi tutto l'asse 5 del FESR e una parte ovviamente poi anche del PON, sulla riqualificazione non del comune capoluogo, di un quartiere di un comune capoluogo. Quindi, diciamo, capisco l'esiguità delle risorse, però ovviamente forse sviluppo urbano, così come nella concezione originaria, era immaginato in maniera un po' diversa sostanzialmente, no? Qui si è parlato, l'ha detto il direttore generale di Torino giustamente, si è parlato di dicotomia in qualche modo tra città capoluogo e area metropolitana, l'ha detto in maniera molto evidente, io sono d'accordo, il collega della città metropolitana di Bari. Voi pensate che la città metropolitana di Milano, seppure da un punto di vista, adesso sono un po' provocatorio, però diciamo per essere breve, da un punto di vista funzionale, amministrativo, finanziario, sconta tutti i problemi e i disagi che conoscete, è una roba che esiste nei fatti. Il comune di Milano è un piccolo comune di 1.300.000 abitanti, circondato da una popolazione che non ha nessuna soluzione di continuità col comune capoluogo, di città di 80.000 abitanti, una dietro l'altra, che si differenziano dal comune capoluogo solo per il cartello. Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e a sud Rozzano e dall'altra parte San Donato Milanese, per un'unica grande realtà sulla quale, se non si comincia ovviamente, a ragionare almeno su quelle due o tre funzioni fondamentali, il trasporto pubblico locale, lo sviluppo economico e la pianificazione strategica in maniera coordinata, non andiamo da nessuna parte, perché è ovvio che ovviamente, essendo il programma del PON Metro, in questo caso, avendo come organismo intermedio, io ovviamente lo capisco, è un'innovazione, lo strumento in sé è un'innovazione estremamente positiva dal punto di vista, diciamo, però avendo come organismo intermedio, ovviamente il comune capoluogo, e le risorse, gli interventi sono quasi esclusivamente concentrati su fette, porzioni piccolissime di territorio del comune capoluogo. L'asse 5 del FESR è concentrato quasi esclusivamente su un pezzo del comune capoluogo, ma voi immaginate i sindaci metropolitani che oggi, lo dico ai colleghi, si trovano senza nessuna copertura, non c'è più la provincia, la realtà metropolitana non sappiamo bene ancora cosa sia e ovviamente nasce un certo, diciamo, confronto dialettico col piccolo comune che è in mezzo. Perché tutto il resto è la città infinita. Se leggete i regolamenti comunitari si parla di aree funzionali. L'area funzionale di Milano è infinitamente più grande perché una realtà omogenea, unitaria dei confini amministrativi ex legge dell'attuale città metropolitana. Noi non siamo neanche a questo, neanche come logica, no? Si diceva comunicazione interna manca, per esempio, sul PON Metro, diceva il dottor Martini all'inizio. Comunicazione esterna è praticamente inesistente, nel senso che... E allora ovviamente capite le implicazioni politiche, come diceva il collega Di Bari, verso questi, diciamo, amministratori metropolitani che, insomma, in qualche modo si trovano in difficoltà. E questo è un punto che secondo me deve essere tenuto presente per provare ovviamente in maniera assolutamente costruttiva a migliorare il processo, la logica, eccetera, in corso d'opera. Perché altrimenti, diciamo, la percezione che oggi è debole nei confronti di questa innovazione amministrativa, istituzionale, che sono le città metropolitane, come diceva il collega dell'ANCI in apertura, è molto meno percepita, ancorché sia molto poco percepita, dai cittadini che la vivono, ma ovviamente si sentono in qualche modo orfani di un punto di riferimento, di un alcune volte, ma veniva fuori per esempio dall'intervento del collega di Messina, in alcuni casi c'è anche un po' di conflittualità col livello regionale, diciamo, è stato detto in maniera molto, diciamo, serena, diciamo, un minimo di competizione emerge ovviamente e questi sono fatti che vanno registrati perché almeno, diciamo, tra persone, tra virgolette, addetti ai lavori sono riflessioni che in maniera costruttiva vanno tenute presente, altrimenti poi. Perché gli adempimenti in qualche modo amministrativi, diciamo così, gestionali a Milano sono stati fatti? Sentivo all'inizio qualcuno chiedeva, ma voi avete lo statuto? Sì, dal dicembre 2014. Perché dovevamo farlo prima che la città metropolitana nascesse, quindi lo statuto c'è. Avete il piano strategico, è stato approvato la settimana scorsa, che poi possa essere carta, che possa essere il libro dei sogni, però è stato approvato settimana scorsa la mappa delle idee, 6 strategie dal Consiglio metropolitano, lungo le quali costruire il piano strategico che traguarda il 31-12 di quest'anno, accanto poi a un'agenda strategica che sarà uno strumento che va molto oltre, chiaramente. Quindi il piano strategico, diciamo, definisce gli aspetti e realizza gli adempimenti che ci si è dati. L'agenda strategica traguarda un po' più avanti. Quindi in qualche modo, diciamo, questi adempimenti a Milano sono stati abbastanza realizzati. Però è chiaro che tutto va inquadrato in una cornice sostanziale, un po' più forte, un po' più evidente, altrimenti scondiamo questi limiti poi reali, per cui il titolo del convegno, giustamente della riflessione, piani strategici e PON Metro, è teorico, cioè non incrociamo nulla nell'area metropolitana milanese del nostro potenziale piano strategico in fiero, ho raccontato l'età col PON Metro. sostanzialmente. Beh, possiamo poi approfondirlo, ma questo diciamo il dato che va tenuto presente per rispondere alla domanda che c'era nel titolo. Abbiamo avviato, ma poi diciamo, posso concludere, alcune riflessioni con altre aree metropolitane europee, secondo noi omologhe per le nostre, Torino è più avanti rispetto diciamo, a delle partnership strutturate, con l'area metropolitana di Barcellona, con Lyon Metropole per esempio. Ricadiamo nelle regioni che sono tra i quattro motori dell'Europa, insieme al Baden-Württemberg. Ci stiamo confrontando, le abbiamo ospitate, siamo andati lì. Ultimamente è cominciata un'interlocuzione anche con Torino, che l'anno prossimo realizzerà l'EMA, e quindi con la dottoressa Pratt ci siamo scritti negli ultimi giorni per provare a costituire adesso una specie di dialogo tra queste aree metropolitane strategiche europee, quelle che ho citato, e nostre. Però è chiaro che c'è bisogno, diciamo, di decidere se questa roba va fatta, diciamo così, seriamente oppure no, partendo da questi spunti di riflessione, perché quando ci sediamo al tavolo con Barcellona, faccio l'esempio del trasporto pubblico locale, e ci raccontano che la funzione dell'area metropolitana, o ci raccontano che budget hanno a disposizione per poterlo gestire, e ci raccontano che oggi lo fanno anche per la prima cinta, cioè dei 16 comuni contigui a Barcellona, e non nel comune capoluogo, altrimenti non ha senso, ma che stanno per allargarsi a tutta l'area metropolitana di Barcellona, è chiaro che poi Milano si trova un po' in difficoltà, diciamo così, se deve interloquire sul piano sostanziale. Come immagino, diciamo, anche gli altri colleghi hanno riportato, ma potrei fare gli stessi esempi quando ci siamo seduti su altri temi con la Lyon Metropole, cioè con l'area metropolitana di Lyon, perché ovviamente, ed è questo un altro messaggio, noi comunque tentiamo di guardare e di confrontarci anche con alcune realtà, oltre che italiane, europee, dalle quali importare le cosiddette buone pratiche. Quindi questi sono i due o tre punti che però volevo, forse ho messo un po' troppo i piedi sul piatto, però sono esigenze fondamentali, che in qualche modo vanno indirizzate, altrimenti poi rischiamo di fare le nozze con i fichi secchi. Grazie mille.
Grazie molte. Grazie. Se avete ancora la pazienza dei 5 minuti, io chiederei a Giorgio di mettere, se vuole, di darci due punti finali. In sì, 5 minuti, giusto? Sì, perché abbiamo...
Io, diciamo, come è stato detto da chi mi ha preceduto, le sollecitazioni sono state tantissime e molto interessanti. Io vorrei, diciamo, ricordarne e fare un'ultima riflessione su due o tre di queste. Una mi sembra che è importante è il tema del partenariato, cioè il coinvolgimento del partenariato. Su questo devo dire che noi ci abbiamo riflettuto e siamo molto attenti. Noi sappiamo che anche il luogo dove spesso il partenariato trova una sua, diciamo, visibilità, che è il comitato, non è lo strumento adatto per un programma come questo. Quindi noi insisteremo molto e abbiamo intenzione di prevederlo anche all'interno dell'atto di delega, diciamo, di concordare un modello